Allora iniziamo la lezione 4 del pensiero, che è sulla polarizzazione mentale. La situazione mondiale è tale che dobbiamo prenderci la responsabilità, come singole persone, di trovare soluzioni ragionevoli secondo il buon senso e la buona volontà e riversarle in tutte le attività di relazione, dalla famiglia al lavoro, alla società. Questo proposito può essere attuato soltanto da quella coscienza che agisce come una totalità dedicata a servire la verità, il bene e la bellezza per l'intera umanità. I nostri governanti da soli non possono farlo. Infatti, chi ci guida riflette la volontà del popolo e finché quella volontà è indirizzata al conseguimento del bene personale, attraverso il materialismo, i nostri capi sono impotenti nell'attuarla, anche se lo volessero. Quindi dobbiamo renderci conto che affinché chi ci governa, a livello nazionale, ma anche a livello mondiale, possa attuare questo piano di verità, di bene e di bellezza, occorre che noi per primi lo dobbiamo portare in manifestazione. E il tutto si sintetizza in sì il cambiamento che vuoi vedere nel mondo. E non c'è un altro mezzo. Dobbiamo diventare quel cambiamento che vogliamo. Quando una massa critica lo avrà fatto, ecco che allora si attuerà e avremo i governanti che lo potranno attuare. Abbiamo sempre i governanti che ci meritiamo, eh? È così e non può che essere così. Va bene. Allora, fin qua non c'è molto da commentare, ma da prenderne atto. Allora, Alfonso, vai.
Non possiamo nemmeno utilizzare la forza emotiva che è spigionata dai sentimenti e dalle emozioni delle masse, poiché agisce a tutti gli stimoli esterni mediante la risposta innata alle paure e ai desideri egoici. Dobbiamo elevarci al piano della mente e prendervi dimora, per ottenere quella prospettiva che sposta la visuale da noi stessi agli altri. Da quel piano saremo in grado di vedere i problemi del mondo attraverso la chiarezza della ragione e di elaborare soluzioni senza la deformazione delle nubi illusorie delle emozioni.
Sì, abbiamo già visto nell'altra lezione come proprio il corpo emotivo e tutta la sostanza astrale è quella che all'interno della persona mette in risalto le coppie di opposti, quindi tutta la resistenza, conflittualità che dapprima è manifestata dalle coppie di opposti prima che con il nostro sapiente lavoro possiamo arrivare a sintetizzarle. Quindi, per poter sintetizzare le coppie di opposti, non possiamo essere identificati nel corpo emotivo e nella sostanza emotiva. Ecco allora la necessità di focalizzarci nella sfera mentale. Ma per focalizzarci lì o polarizzarci lì, dobbiamo attuare un processo, cioè un percorso. Un percorso che da dove siamo identificati, qualsiasi dei tre corpi, beh, se siamo già nel mentale, siamo a posto. Ma se siamo nell'emotivo o nell'eterico-fisico, allora dobbiamo farlo.
Niente, giustamente dice che la visuale nostra, se è legata al nostro modo di essere, è minima. Se non decidiamo di fare questa salita della montagna per aumentare la nostra visuale, non riusciremo mai a vedere a 360 gradi le problematiche, quindi vediamo soltanto il nostro piccolo orticello. Quindi I problemi del mondo li possiamo vedere soltanto se aumentiamo la nostra consapevolezza.
Sì, diciamo che hai anticipato quello che poi è l'esercizio, no? Che è in questa
Sì.
lezione, che è importante. Diciamo, sono due gli esercizi. Uno è quello dell'identificazione nel cuore, l'altro quello della salita verso la cima della montagna. È indispensabile per chi ancora non è focalizzato, diciamo, non è polarizzato nella testa, quindi non è polarizzato mentalmente, e guardate che senza timore di sbagliare potrei dire che qua tra di noi credo che nessuno sia polarizzato ancora nella mente, e quindi potete immaginare, no? Il lavoro che c'è da fare, ma è che è un lavoro indispensabile. Quindi quell'esercizio che in questa lezione viene spiegato è da prendere molto sul serio. Dobbiamo riuscire a polarizzarci nella mente, altrimenti la nostra vita continua ad essere piena di conflitti, di contraddizioni, di illusione, di fraintendimenti. Dunque è un lavoro necessario, necessario. Adesso cercheremo di comprendere bene in che cosa consiste, e bisogna farlo senza fretta. È previsto che lo si possa fare dal novilunio al plenilunio e dal plenilunio al novilunio successivo, quindi nell'arco dei 28 giorni, se ci si applica. Diciamo che alla fine del ciclo lunare possiamo constatare quale livello abbiamo raggiunto della ascesa alla montagna e dove poi ci sentiamo identificati. Va bene, adesso bisogna farlo con la massima convinzione, pur sapendo che magari non basta una volta, cioè non basta percorrere questa salita, perché è proprio una salita sia della montagna ma anche verso la testa, passando dal cuore, perché in questo modo si viene ad allineare, si vengono ad allineare il chakra del cuore con il chakra della gola, il chakra intercigliare, il centro della cavità e il chakra della corona, il che non è male. Poi bisogna mantenere questo allineamento. Dobbiamo mettercela tutta. Dobbiamo mettercela tutta. E quando, dopo che abbiamo fatto questo percorso, ci ritroviamo a essere identificati nel corpo emotivo, sappiamo cosa dobbiamo fare immediatamente per ritrovarci entro la cavità. La cavità è il nostro centro operativo, deve diventare il nostro centro operativo. Il chakra ajna, cioè il chakra intercigliare, è il chakra in cui la coscienza risiede, la coscienza incarnata, poiché da quel centro, può coordinare i corpi della personalità. Ma il centro operativo per la costruzione delle forme pensiero è e deve diventare il centro della cavità. Andiamo avanti e mano a mano cerchiamo di comprendere questo viaggio.
Dobbiamo essere i pionieri della nuova frontiera dove si sono avventurati finora solo alcuni membri della famiglia umana e stabilire nuove leggi della fratellanza e fare il giusto uso delle risorse del pianeta. Dobbiamo fondare il mondo della mente a somiglianza di quello del cielo e delle stelle che tacitamente collaborano all'evoluzione planetaria rivelando versando le loro energie su di noi.
Allora, Enrico, incomincia a commentare questo che hai letto.
Qua c'è una richiesta di assunzione di responsabilità.
Sì.
Al lavoro e quindi a questa nuova frontiera evolutiva che ad oggi pochissimi membri, insomma, della nostra famiglia, la famiglia umana, hanno appunto collaborato. Queste,
sì,
appunto, leggi di fratellanza che abbiamo visto anche nei capitoli precedenti, questo volere arriva appunto dai piani più alti e riversandosi poi sulla mente, ci vuole quella focalizzazione e poi la paragonano a quel mondo, insomma, che assomiglia al cielo, alle stelle, quindi proprio al Padre, e alla collaborazione che queste energie ci stanno donando in modo, insomma, silenzioso, ma riversando questa coscienza, consapevolezza su di noi. Quindi anche noi, nel nostro modo, dobbiamo iniziare a fare questo lavoro.
Bene. Eh sì, la connessione con il mondo sottile, lo troviamo anche nella New Yoga, nei vari testi della New Yoga. Sapete che sto pubblicando su Fraternity ogni sera il pensiero della sera, che è un pensiero della New Yoga. E quindi anche lì, andandovelo a leggere e a meditare su quel pensiero, potete aprire sempre di più vostro cuore e la vostra mente ed allinearli sempre di più appunto al mondo sottile, a quelle dimensioni dello spirito. Le leggi della fratellanza. Le leggi della fratellanza sono la legge che tutte le creature sono uno e l'umanità è una. Quindi siamo fratelli e sorelle perché siamo quelle gocce dello stesso mare. Le leggi della fratellanza sono quelle che ci spingono verso l'aiuto reciproco, la cooperazione, anziché la competizione. Le leggi della fratellanza sono quelle che ci inducono al dono, cioè a utilizzare sempre di più il dono come mezzo di scambio. Come vedete, sono delle belle leggi e c'è tutto un programma che è il programma di rinnovamento della civiltà. Ve ne rendete conto anche voi, vero? Introdurre il dono come strumento di scambio rivoluziona tutto. Sentirsi uno, sapere che siamo tutti collegati, e che quindi a chi faccio guerra? Siamo tutti collegati e siamo la stessa anima, faccio guerra a me stesso, alla fin fine. E sarà questa realizzazione, non convincimento, non riflessione, ma realizzazione che cambierà il mondo. Poiché ognuno realizzerà che è una parte di un uno. È come se io, uccidendo il mio fratello, scambiandolo per nemico, mi tagliassi una mano, no? Tagliassi una mano del mio corpo. È parte di me. Ecco. Ma per arrivare a non solo comprendere con la mente questo concetto, ma viverlo, e ci vuole un bel po', ci vuole una bella disciplina ferrea di quella tempra che solo l'amore riesce a forgiare. Solo l'amore ha questa forza da far sì che possiamo resistere a tutto, a tutte le tentazioni, a tutta la separatività, a tutti gli egoismi, a tutto quel desiderio di potere che la persona, a cui la persona anela. Allora andiamo avanti.
Come possiamo compiere il viaggio dalla polarizzazione emotiva a quella mentale? Lo facciamo entro la nostra coscienza, via via che la focalizziamo nella direzione delle dimensioni dell'anima. Come prima tappa, spostiamo la nostra identificazione dal plesso solare, centro del corpo emotivo del desiderio materiale, verso il cuore, centro del corpo emotivo dell'aspirazione spirituale. Durante la seconda tappa, innalziamo l'identificazione attraverso il centro della gola, governatore del corpo mentale, fino al centro intercigliare tra le sopracciglia, punto focale della visione superiore e governatore dell'intera personalità.
Lorena, puoi commentare quello che hai letto?
E in questo paragrafo vediamo praticamente come possiamo polarizzarci nel mentale, passando quindi dalla polarizzazione emotiva a quella mentale, poiché tutti noi siamo frequentemente polarizzati nella sfera emotiva. E siccome questo è il nostro compito principale in questo momento, in questo paragrafo viene descritto proprio come fare.
Giusto. Una precisazione. Quando noi diciamo dobbiamo passare attraverso il centro del cuore e dobbiamo attivarlo, e quindi dal plesso solare al cuore, questo è il primo passaggio, non intendiamo solo che dobbiamo attivare il corpo emotivo superiore. Il centro del cuore è, indipendentemente da essere anche il chakra che governa il corpo emotivo superiore, ma è il chakra di sintonia. Il chakra di sintonia con i piani sottili. Il chakra di sintonia anche, quindi sia in verticale che in orizzontale, con i piani dell'esistenza umana. E a saperlo utilizzare bene, di sintonia con il pianeta, con tutte le creature che lo abitano. Allora, come?
E quindi il centro della croce, diciamo.
Esatto, il centro della croce.
Viene a trovarsi nel centro della croce.
Sì. Ed è importante che sia attivato, perché quando poi incominceremo a praticare la magia cerimoniale, questo avverrà nel prossimo corso, corso anima, ma alcuni di voi ci saranno e incominceranno, comprenderanno che quale funzione importante e delicata abbia il chakra cardiaco, il chakra del cuore, pur non utilizzando il corpo emotivo. Adesso, niente, è solo un'anticipazione, ma non mi addentrerò nella spiegazione di questo che ho detto. Semplicemente per comprendere che noi possiamo utilizzare il chakra del cuore come centro di sintonia e irradiazione, perché è chiaro, no? Sintonizza, e poi noi possiamo in orizzontale diffondere ciò che è stato sintonizzato e costruito attraverso la mente in una forma, utilizzando il chakra del cuore e i chakra della gola, della cavità, per costruire le forme e irradiarle. Quindi è importantissimo che noi riusciamo a attivare il chakra del cuore, vuol dire avere il cuore aperto, ma vuol dire avere la capacità di sintonizzarci su tutte le situazioni, su tutti i significati, di sintonizzarci quindi sull'altro, il che significa ascoltarlo, percepirne le motivazioni e le intenzioni e comprendere perché si comporta come si comporta. Dopodiché bisogna attivare il chakra della gola e il chakra della cavità, chakra ajna e il chakra della cavità. In questo modo attiveremo il nostro apparato per costruire da un lato percepire il piano divino, averne la visione, e dall'altro illuminare la mente, perché quella visione, come intuizione, possa divenire una idea ideale e quell'ideale essere attuato. Ecco, io continuo a farvi risuonare questa sequenza creativa, perché è quella che dobbiamo imparare. E noi dobbiamo divenire quella sequenza lì. Dobbiamo diventarlo proprio. Ci vuole pazienza, perseveranza, volontà, amorevolezza nei nostri confronti, nei confronti dei nostri lati chiaroscuri, ma determinazione. Perché il desiderio deve diventare aspirazione. L'aspirazione ci permette di attuare la volontà divina. E quella volontà attraverso la mente prende forma. Ricordatevelo, il cuore sintonizza, la mente costruisce. Va bene, andiamo avanti. Grazie Lorena.
È un viaggio che possiamo compiere nell'arco di un ciclo lunare, se siamo veramente intenzionati a risiedere nel posto di comando, dove le decisioni e le scelte non dipendono più dal condizionamento di un team esterno. Una volta stabiliti nel nostro corpo mentale, procederemo al contatto con la controparte animica, che ci illuminerà sulla migliore direzione da prendere nella vita di tutti i giorni per servire l'umanità e il piano divino.
Bene Marina, allora dici.
Personalmente mi interessa molto. E, sì, perché è in un ciclo lunare che immagino che la coscienza possa trasformarsi. Sì, non solo in un ciclo lunare, magari anche un po' più lungo.
Però si può fare in un ciclo lunare.
Sì.
Nel senso che si compie, se noi procediamo, diciamo, affrettandoci lentamente, festina lente, come dicevano i latini, possiamo farlo, possiamo farlo in un ciclo lunare. Quindi da novilunio a novilunio, passando per il plenilunio. La prima parte è la parte di ricezione, la seconda parte dal plenilunio al novilunio, quella di precipitazione. E così cominciamo anche a sentire l'energia del ciclo lunare. Noi abbiamo la meditazione del ciclo lunare e anche questo, no, percorso, processo, perché? Perché pur cercando il Padre e quindi essendo nella via solare, il ciclo lunare è comodo per l'anima perché è il ciclo che l'umanità conosce meglio e utilizza di più. È per questo che le meditazioni vengono fatte secondo il ciclo lunare e anche questo percorso. Non perché sia importante la luna, ma perché l'umanità conosce molto bene questo ciclo e quindi le è più facile adattarvicisi. Incominciamo con l'esercizio di identificazione come io nel cuore. Vuoi leggere un pezzettino ancora, Marina?
Sì. Esercizio di identificazione come io nel cuore. Dal novilunio al plenilunio compreso, al mattino, acquietati in quel luogo in cui...
No, è proprio acquietati perché gli esercizi sono rivolti proprio alla persona, dandole del tu, quindi no, per, come dire, per farli sentire più propri, no? Ecco, quindi proprio acquietati...
In quel luogo in cui vivi, all'interno del corpo, e contempla la tua identità, conscia, come figlio di Dio. Io, che è il nome, sono figlio di Dio, abito questo corpo per poter crescere a somiglianza del Padre mio che è nei cieli.
È importante, eh? Nulla di quello che state leggendo qua è a caso. Quindi è buona norma attenersi scrupolosamente agli esercizi, senza divagare, senza interpretare. Verrà il tempo in cui, una volta addestrati, possiamo interpretare, ma non ora. Ora combineremo solo confusione. Quindi c'è una affermazione che ci allinea e ci prepara per questo viaggio. Ok? Secondo punto. Quindi dirigi l'attenzione ad un punto eterico. Eterico vuol dire che è sul corpo fisico, ma sappiamo che sarà nel corpo eterico, però per nostra comodità noi lo andiamo a individuare lungo la spina dorsale, quindi lungo la colonna vertebrale tra le scapole. Il chakra del cuore è tra le scapole, nella quarta vertebra dorsale. Non si trova come spesso si crede sul davanti, si trova sul di dietro, sulla schiena. Ok? Quindi noi dobbiamo andare a cercare lì, cioè immaginare e visualizzare quel vortice nel chakra del cuore che fuoriesce in corrispondenza della quarta vertebra dorsale. Quella è il centro del cuore, una focalizzazione di energia in una frequenza più alta di quella della sostanza fisica, perché siamo, ce lo immaginiamo e poi lo dobbiamo percepire, lo percepiremo con le nostre mani, quindi percependone il campo magnetico a livello eterico. Lo puoi immaginare di un azzurro elettrico con linee di forza bianche. E descritto in questo modo perché il colore azzurro striato di bianco in questo insegnamento viene attribuito come colore al corpo di Cristo e quindi come frequenza, colore della energia cristica, una luce azzurro-bianca. Ecco perché è descritto in questo modo. Terzo punto.
Ora, mentre concentro l'attenzione sul centro, imparo a focalizzare la coscienza, immaginando che una piccola immagine splendente di te sia radicata lì dentro.
Sia rannicchiata lì dentro. Quindi, cosa facciamo? Immaginiamo che un piccolo noi, un piccolo io a nostra immagine, ma piccolino, sia accovacciato dentro al chakra del cuore, sia in quella sfera. Ed è un'immagine dorata, splendente di noi, piccola ma splendente di una luce dorata. Quella immagine di noi la visualizziamo entro al centro proprio del chakra del cuore. Ok?
Dopo aver focalizzato la coscienza nell'immagine, soffermati qualche minuto sul seguente concetto. Io sono il Cristo, figlio di Dio, nato nella cavità del cuore, per conoscere e provare amore. Passa qualche momento a irradiare amore alla tua famiglia, agli amici, ai tuoi compagni esseri umani, dovunque si trovino.
Bene, quindi abbiamo compreso. Io sono il Cristo, figlio di Dio, nato nella cavità del cuore per conoscere e provare l'amore. E questa è una vera rinascita, è la nostra rinascita nel cuore, è la nostra rinascita nel centro. E quando noi siamo fuori centratura, sappiamo che possiamo centrarci perché il cuore è il centro. e ogni centro è un cuore. E tutti i centri e i cuori sono concentrici, cioè sono allineati. È importante questo, perché così possiamo ritrovare la centratura. Ok, Tatiana, grazie. Puoi chiudere il tuo microfono? Bene. L'ultimo punto, rilassa l'attenzione e torna ad una focalizzazione normale. È importante, così come alla fine di ogni meditazione, dobbiamo rilassare l'attenzione e ritornare alla focalizzazione di veglia normale. Questa è la prassi, questa è la procedura. Il primo passo per focalizzarci, identificarci nel chakra del cuore. Ripeto, non è una identificazione emotiva, non lo è. È un'identificazione nel centro, è una centratura. Tenetelo presente. La cavità nel centro del cuore è la stazione, per così dire, la stazione di partenza, in cui ti sarà dato il biglietto per il viaggio. Il biglietto è l'amore, che hai richiesto al Padre e per il quale hai pagato il prezzo mediante la suddetta visualizzazione. Il mondo della mente è ad una notevole distanza, aggiungerei ancora, nella coscienza dal mondo delle emozioni, e non può essere raggiunto in soli pochi minuti. Quindi questo è il punto di partenza, ma è anche una stazione, e infatti noi siamo, quando siamo identificati nel cuore, nella stazione di sintonia, dove possiamo sintonizzarci su tutte le frequenze che la coscienza ha il compito di esplorare ed esperire. Quindi, eccolo qua, non è da poco.
Dal giorno dopo il 3 di luglio.
Esatto.
Al 9 luglio compreso, giusto?
Sì.
Ok, al mattino, ricrea la tua immagine in miniatura nella cavità del centro del cuore, primo punto.
Sì.
Da lì dirigi con amore il tuo piccolo io splendente che, passando per il centro della gola, aggiunge in alto nella cavità al centro intercigliare e lì vi siete contemplando il contatto.
Sì, ti abbiamo sentito andare un po' muova, vabbè, fa niente.
La fermata del viaggio nel nuovo mondo ti porterà la tua aspirazione, ma ricorda attuata dal cuore. Rilassati e torna alla focalizzazione normale.
Ok.
La routine quotidiana.
Fermati. Ok.
Sì,
grazie.
Sì.
Quindi abbiamo visto che c'è un ulteriore passo. Quindi quando arriviamo al plenilunio, quindi nei secondi 14 giorni dal plenilunio al novilunio, quindi impieghiamo 14 giorni per arrivare, giusto? Nella cavità. E dal giorno dopo il plenilunio, quindi nel ciclo di precipitazione, ciclo discendente, attuiamo il passaggio dal chakra del cuore, chakra della gola, passando dal chakra della gola fino al chakra Ajna. Quindi, quando saremo arrivati alla fine del 28° giorno, quindi quindi i 14 giorni di precipitazione, dal plenilunio al novilunio, il giorno del novilunio, noi saremo lì, nel chakra Ajna, nel chakra interciliare. E quindi facciamo questa meditazione ogni giorno facendo questo passaggio, fino a che il passaggio viene compiuto alla fine del ciclo, nel giorno del novilunio. E qui dice: durante la routine quotidiana puoi sostenere i tuoi progressi irradiando amore in tutte le tue attività. Quindi, durante l'attività giornaliera, ci ricordiamo di irradiare dal chakra del cuore questo pensiero, sentimento e azione d'amore, perché ci stiamo addestrando a risuonare con questa energia, questa forza e questa sostanza. Oltre a questo, alla sera, prima di addormentarsi, prima di andare a dormire, si fa l'esercizio di visualizzazione della scalata della montagna. Questi due esercizi, questa è la meditazione del mattino, quindi dal cuore e poi dal cuore verso il centro intercigliare. E la visualizzazione serale vanno fatte in contemporanea, nel ciclo dei 28 giorni, quindi in tutto il ciclo del mese lunare. Perché alla sera la visualizzazione della scalata della montagna mano a mano ripulisce i corpi, ripulisce il corpo emotivo soprattutto dalle resistenze, le interferenze, i grumi emotivi, ciò che si è annidato nel subconscio. Adesso leggiamo l'esercizio della visualizzazione della scalata della montagna e comprenderemo il perché ha questa funzione. Vai Teresa, cara.
Senza stabilire alcuna particolare focalizzazione di coscienza, immagina di avere di fronte una montagna da scalare. Dalla metà in su è nascosta la tua vista da nubi dense e basse. Raggiungere la cima, iniziando dal novilunio fino a quello successivo, per la durata dei 28 giorni del ciclo lunare, una tappa al giorno la sera prima di dormire. Equipaggiato soltanto con l'amore, comincia la scalata, facendo esperienza con l'immaginazione di ogni passo sul sentiero, avanzando di poco ogni sera. Incontrerai immagini dell'inconscio come ostacoli da superare. Impiega dai 5 ai 10 minuti per tappa, ripartendo ad ogni tappa dal punto in cui sei arrivato la sera precedente.
Quindi importante seguire pedissequamente queste istruzioni. Dai 5 ai 10 minuti è un tempo ragionevole, che non, no, che non è, diciamo, appunto eccessivo, non porta via tempo, e però è sufficiente per poter procedere un pezzetto. Non è che dovete arrivare alla cima, bisogna arrivare alla fine del 28° giorno, no? Quindi vi dovete distribuire questa scalata, che da prima sarà una passeggiata nel pendio dolce, poi mano a mano immagino, no, che si inerpicherà sempre di più fino ad arrivare ai contrafforti rocciosi, no? Nella parte terminale, no? Una montagna che si rispetti è fatta così. La cosa importante è procedere gradualmente, un pezzetto, pochi passi alla volta. Poi ve lo detterà, come dire, la visualizzazione stessa. Nel momento in cui incominciate ad immaginarvi percorrere il sentiero che dalla valle incomincia a portarvi per il pendio, lasciate che vi arrivino le immagini che arrivano, non giudicatele. Farete degli incontri, incontrerete delle situazioni. Bene, sappiamo che tutti questi incontri, queste situazioni, sono parti del nostro subconscio che affiorano in immagini suggestive, simboliche, emblematiche a volte. Non importa. Stanno emergendo e noi, affrontandole ad ogni situazione, facciamo un passo in avanti. Questo è uno dei modi più efficaci per far emergere dal subconscio tutti i nodi e scioglierli o iniziare una buona procedura di scioglimento, molto più efficace di andare in analisi, sempre che lo facciamo con la massima convinzione, poiché l'energia segue il pensiero e laddove noi portiamo la nostra motivazione, là va l'energia. E quindi sappiamo che se facciamo una qualsiasi cosa noi facciamo in modo convinto, l'energia tende ad andare in quella direzione e abbiamo più probabilità che succeda ciò che è nella meta in quella direzione. Dobbiamo avere fiducia, fede, che sono le componenti della volontà dell'anima. Sono le componenti della volontà sottile, del vero potere di volere. Ci sono domande? Vuol dire che tutto è tutto così chiaro? Sì? Bene, allora siamo riusciti a renderlo semplice. Diciamo a renderlo semplificato. Semplice diventa quando, facendolo, uno dice: ma to, guarda, mi sembrava più complesso quando ho iniziato, invece adesso non ho capito. Perché? Perché l'abbiamo percorso. E quando una cosa si percorre ripetutamente diventa chiara, semplice, acquisita. Teresa, cara, cosa ti sembra?
Mi sembra un'ottima possibilità ed è una cosa fantastica, nel senso che tutti questi strumenti veramente sono eccezionali. Ci vuole molta costanza, molto impegno, ritagliarsi, ecco, volerlo proprio fare, perché comunque, insomma, la quotidianità mette molti ostacoli e insomma, a tutti i livelli per poter fare queste cose qui, però è chiaro che se non si fanno questi percorsi non si può arrivare da nessuna parte. E quindi è veramente un dono immenso tutto ciò, è veramente una grandissima possibilità e c'è la bellezza di fare di sperimentare tutto questo. E sono sicura che attuandolo si otterranno dei grandi risultati che potranno anche servire, diciamo, come stimolo anche a chi ancora non si è approcciato a tutto questo. E quindi rinnovo il ringraziamento veramente, perché è così, è una meraviglia, è un tesoro immenso.
Al maestro R e alla Sederkranz che, come dire, no, che si è messa a disposizione per poter mettere nero su bianco, diciamo, il suo insegnamento.
Sì, diciamo, il ringraziamento ovviamente va anche a tutti coloro, in questo caso a te, che comunque si presta in questo servizio, che voglio dire è un servizio che è veramente importante.
Senti, tu l'hai, tu mi sembra che l'avevi già fatto questo l'anno scorso o no?
No,
perché lui ha fatto la natura dell'anima.
Ho fatto la natura dell'anima da un certo punto in poi.
Sì. Vedrai, sì. Facendolo questo, vedrai com'è interessante. Cioè, è interessante non solo dal punto di vista intellettuale, no? È proprio interessante. Perché ti fa scoprire delle cose che uno non pensava nemmeno, che incontri si fanno su quella montagna. Sì.
Volevo solo aggiungere che nel caso in cui si incontrasse qualche difficoltà nel procedere, di agire come se l'avessimo superato, come se le cose un po' alla volta le apprenderemo.
Sì, e poi guarda, comunque ritornandoci sopra, magari che la volta dopo uno dice: ah, non sono riuscito a procedere ancora e devo ritornare sui miei passi, a volte potrebbe anche succedere, ma se lo facciamo con veramente gratitudine e abnegazione, questo esercizio vedrete che non ci lascerà a piedi, cioè piano piano gli incontri e gli eventi che si succederanno ci condurranno sempre di più verso la cima. Dobbiamo veramente avere fede e fiducia, e comunque ha detto non perdiamoci di coraggio, no? Anche, diciamo, l'incitamento che ci ha dato adesso Alfonso. Va bene, ok. Procediamo con la descrizione dell'esercizio.
Devi comprendere, portando avanti questo esercizio, che stai mettendo in moto le leggi della mente mediante un simbolo della volontà interiore. L'immaginazione raffigura all'esterno lo sforzo interiore e i progressi che vengono compiuti. Ciò produce una profonda terapia spirituale all'interno del corpo emotivo. Gli ostacoli che incontri simboleggiano i problemi emotivi che devi affrontare nel tentativo di spostare la coscienza in una polarizzazione mentale. Man mano che superi quegli ostacoli, la mente stessa opera in modo tale da risolvere i problemi emotivi corrispondenti.
Questo è importante perché mano a mano che si procede, proprio perché stiamo procedendo, ricordiamolo, al mattino nel percorso dal cuore alla mente, alla testa, quindi passando attraverso il chakra della gola al centro intercigliare. E quindi questo abbinamento con l'esercizio serale va di pari passo e ci porta proprio con l'aiuto della capacità immaginativa, che vedete, la capacità immaginativa è una capacità insieme delle frequenze più alte della sostanza astrale e delle frequenze più alte della sostanza mentale. È molto particolare quella che noi chiamiamo immaginazione. È molto particolare perché coinvolge sia il corpo emotivo superiore nelle sue frequenze più alte, sia il corpo mentale. È qualche cosa che viene spiegato in questi termini nel Trattato di magia bianca del maestro tibetano. Chi lo ha letto o studiato e conosce questi scritti può andarsi a rivedere, no, quella parte lì dove definisce bene l'immaginazione, ma non è importante, voglio dire, per chi non lo conosce e non ha affrontato quel tipo di studi. Vi basti quello che vi sto dicendo, e cioè quell'immaginazione, proprio perché è frutto delle frequenze più alte del piano astrale e del piano mentale, va a far affiorare e a dissolvere quei nodi. Naturalmente tutto questo è sempre fatto dall'apprendista o dal discepolo, o dall'apprendista discepolo, che sta utilizzando e sta percorrendo l'insegnamento di settimo raggio, sempre sapendo che ciò che è pronto karmicamente per essere sciolto lo sarà nella legge e nell'ordine divini. Deve sempre essere cosciente l'apprendista che sta lavorando sotto l'egida della legge del settimo raggio. Legge e ordine. Tutto ciò che è fatto all'interno e con la copertura, la protezione di quella legge è lecito, ma nella protezione di quella legge e di quella qualità energetica. Perché il settimo raggio è il raggio della magia, è un raggio magico, ma proprio per questo è anche molto pericoloso se lo si affronta a cuor leggero, o peggio ancora con la pancia. Va maneggiato col cuore e la mente perfettamente allineati, aperti e puri di proposito, cioè coscienti di attuare il proprio perfezionamento per il servizio al piano divino, non per velleità personali. Io ve l'ho detto, perché occorre dirlo. Dobbiamo conoscere che queste sono energie molto potenti e dobbiamo saperle maneggiare con cura, handle with care. Quella cura significa conoscenza, ma soprattutto pulizia interiore, pulizia di proposito. chiarezza di intenzione. E allora diventerà un vero piacere questo percorso, una grande gioia e una grande serenità ci porterà alla realizzazione della pace, la pace interiore. La pace interiore è la realizzazione della fusione dei tre fuochi divini, volontà, amore e intelligenza. Quando si raggiunge quella pace si è perfettamente e costantemente al centro e da lì si agisce con l'abilità del mago. Cosa dice nell'ultima parte?
Per l'intera durata del periodo della meditazione mattutina e dell'esercizio serale sperimenterai una ripulitura e purificazioni interiori, come pure un passaggio nella coscienza da una prospettiva emotiva all'inizio di una prospettiva mentale. È consigliabile che tieni un diario scritto quotidiano dell'esperienza della montagna, come pure della visualizzazione del mattino. Tale diario sarà di grandissimo valore per te in un momento successivo.
Cosa ti risuona dentro, Vanessa?
Innanzitutto l'avere uno strumento pratico con cui poter lavorare. Avere una serie di istruzioni semplici e dettagliate con cui praticare. Mm-hmm. Mi sembra che può avvenire un'opera di notevole di purificazione, e quindi appunto, come si dice, questi due esercizi porteranno allo scoperto in superficie attraverso dei simboli, nodi che sono da affrontare. Mm-hmm. E questo lo trovo molto interessante. Mm-hmm. E lo trovo molto, come dire, avvincente. Avvincente, sì.
Sì, mi piace questo termine che hai usato. Perché avvincente è qualche cosa che ha in sé, no? Il significato di tenere insieme, no? Di tenere stretto, di appunto avvinto, di avvolgere, ma anche di vincere. No?
Sì, è un'impresa, è una tensione. Mm-hmm. Ecco, io personalmente sono alla ricerca di strumenti con cui operare nella quotidianità e questo mi sembra un ottimo strumento, questi due mi sembrano due ottimi strumenti. Mm-hmm.
Sai, la caratteristica dell'insegnamento di settimo raggio è proprio questo, siccome il settimo raggio è quello che unisce la volontà con il piano della materia, no? Quindi unisce il primo e l'ultimo, ed è per questo che è detto il raggio della magia, perché ciò che è voluto si concretizza. Questo fa il settimo raggio. Quindi ha, per forza di cose, è estremamente pratico e quindi ha tutti gli esercizi che servono per arrivare a questo risultato, se vengono applicati dall'aspirante, dal praticante in modo corretto e costante. Sappiamo che è nella ripetizione, è ripetendo che si impara, lo sappiamo, no? Cioè, non c'è bisogno di metterlo in discussione. È ripetendo che si impara. E se noi agiamo il come se fossimo già, non significa che dobbiamo agire nella supponenza di già essere quei maghi. Come se significa con la modalità dell'istruzione per divenire maghi. Noi ci stiamo addestrando con gli strumenti che servono per diventare maghi servitori del piano. Il mago, colui che sa gestire l'imago. Ma Procediamo anche con una nota di piacere, no? Quindi, piano piano, un passo alla volta. Affrettarsi lentamente significa un passo alla volta senza fermarsi. Un passo alla volta ci dà il ritmo. C'è chi ha il passo più veloce, chi ha il passo più lento, ma l'importante è non fermare quel passo. Fare il passo non più lungo della gamba. Fate così. Misurate il vostro passo normale. Quello che fate quando non pensate che dovete misurare il passo. Quello che fate normalmente camminando. Poi prendete un metro e misuratelo. Quella è la misura del vostro procedere. Un passo alla volta senza strappi, senza dover allungare troppo o senza farlo troppo corto. Quello che vi viene naturale, normale. Quella è la misura del vostro procedere, perché è in proporzione all'altezza, alla lunghezza delle gambe, del piede, via dicendo. Quindi, se ogni giorno farete un avanzamento uguale al proprio vostro passo, procederete senza fatica. Un passo alla volta, senza mai fermarsi. Così troviamo il ritmo. Poi, dopo che abbiamo misurato il passo, abbiamo incominciato a sentire questo ritmo, sentiremo che questo passo è ritmato dal battito del nostro cuore, che non è solo il cuore fisico. Il battito del nostro cuore fisico è solo un riflesso del respiro del cuore dell'anima, del respiro del nostro stare al centro. Ecco come poi, senza accorgercene, diventiamo delle note risonanti in un accordo armonico. E, senza bisogno di studiare le leggi dell'armonia, ci troviamo a viverle. Perché, sapete, le parole stanno a zero. E il settimo raggio ce lo dice, no, ce lo dimostra, in modo inequivocabile. La materializzazione dello spirito. Sono i fatti che contano. E nell'era di Aquarius, adesso, qualificata dal settimo raggio, sono i fatti che contano, non più le parole. Allora, facciamo. Anche tenere il diario scritto è molto utile, perché possiamo toccare con mano, vedere ogni giorno il passettino che facciamo secondo la nostra misura. Se fate così, sarà più facile che vi troviate bene. Beh, direi che questa lezione l'abbiamo completata.
Edoardo, sono Lorena. Volevo un'informazione proprio pratica, un consiglio pratico.
Sì.
In questo momento siamo in fase di luna calante.
Sì.
Quindi questa lezione di oggi...
Brava, hai fatto bene a ricordarlo, pratico. Sì.
Come la inseriamo nel ciclo lunare attuale?
La iniziamo a inizio del nuovo ciclo.
Ok, e se va in contrapposizione una meditazione con pensiero seme che io sto già facendo?
Assolutamente no, non va in contraddizione assolutamente. Sono due cose che puoi mantenere, cioè separate ma complementari, voglio dire. Non c'è alcun problema col pensiero seme. Questo è un lavoro che viene fatto sui corpi della persona.
Amplificherà sicuramente.
Ovviamente.
Grazie.
Ovviamente. Dunque sì, quindi chiaramente la inizierete. Quindi dal 19 di questo mese. Potrete, quindi fra 10 giorni in pratica, no? Potete iniziarla, sì, perché va iniziata il 9 luglio e finita nel 9 luglio successivo. Va bene? Ci vediamo il prossimo lunedì. Buonanotte a tutti.